233ª parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale, lo Stato. Oggigiorno per Brentano la situazione è caratterizzata da ingiustizia, da disparità evidenti per quanto riguarda la proprietà e la divisione delle ricchezze, povertà, mancanze di tutele per quanto riguarda i più deboli, per le donne, i bambini, per la salute. Lo Stato perciò dovrebbe ricorrere anche ad un parziale esproprio della proprietà privata per ristabilire una situazione più equa, più giusta. Si potrebbe inoltre, secondo Brentano, effettuare maggiori controlli per quanto riguarda l'acquisizione e la disponibilità di ricchezze, proprio perché non di rado le proprietà, le grandi proprietà, il possesso di grandi ricchezze sono collegate a sopraffazioni, sfruttamento, dolori, dolori altrui. Qual è il compito dello Stato? In che modo si inserisce, secondo Brentano, lo Stato in questa situazione, in questo contesto e quali sono le sue funzioni? Come ulteriore esplicitazione di questo discorso, Brentano è spinto ad affrontare e a tematizzare anche la dottrina dello Stato e si chiede che cos'è lo Stato, come sorge e a quale scopo esso serve. A partire dall'analisi dei doveri giuridici e della realizzazione pratica del maggior bene possibile, egli è spinto a precisare anche il tema delle origini dello Stato e della sua funzione, sia pure sinteticamente. Si tratta di poche pagine in cui Brentano espone le proprie posizioni, il proprio punto di vista. In particolare, Brentano si confronta molto brevemente con alcune delle principali posizioni sostenute nel corso della storia su questi aspetti, a cominciare da Platone, Aristotele, Hobbes, Montesquieu, proprio per individuare e proporre una propria definizione dello Stato, una definizione sommaria per tratti essenziali, in modo induttivo, cioè servendosi, di un metodo induttivo, o come egli scrive, ricavando dall'esperienza concreta i tratti caratteristici dello Stato e della funzione, delle funzioni dello Stato, a partire ancora una volta dal punto di vista empirico e il metodo già applicato nel 1874 alla psicologia, psicologia dal punto di vista empirico, e quindi a partire dall'analisi degli stati esistenti, concretamente esistenti, con un metodo di induttivo, anche dall'analisi comunque dei bisogni che gli uomini nella formazione dello Stato manifestano e cercano di realizzare. A cosa serve lo Stato per Brentano? Diventa chiaro se si pensa al fatto che per poter avere e realizzare determinati vantaggi si ha bisogno di un ordine, si ha bisogno di un'organizzazione, di strutture e in definitiva per queste stesse ragioni si ha bisogno dello Stato. Gli uomini riconoscono che con la sua costruzione, cioè con la costruzione dello Stato, lo Stato deve assicurare e garantire i frutti del lavoro individuale e perciò è richiesto un ordine unitario con la capacità di comminare sanzioni, di dirigere e riunire gli uomini, di coordinare appunto e di far sì che i profitti, i guadagni, i frutti del lavoro vengano coordinati in modo che l'unione faccia la forza. Montesquieu, nelle sue riflessioni per Brentano, per quanto riguarda la suddivisione, la divisione dei poteri da attribuire allo Stato, sotto questo aspetto non ha fatto altro in definitiva che ripetere ciò che Aristotele aveva scritto a proposito della distinzione tra potere legislativo, giuridico ed esecutivo. Ma cosa ci mostra l'esperienza? Quali sono gli esiti a cui conduce l'applicazione del metodo induttivo e quindi il ricorso all'analisi dell'esperienza concreta. Ci mostra, secondo Brentano, che lo Stato è una società che supera in ampiezza la famiglia, cioè in altri termini, in altre parole, è una famiglia allargata. E questo aspetto, questa caratteristica spiega il fatto che gli uomini nel corso della storia siano giunti alla costruzione appunto di stati in quanto società più grandi, società composte appunto da una famiglia allargata, più grandi della famiglia in estensione e per quanto riguarda le prerogative, l'ambito appunto di giurisdizione. Per Bausola, che dedica varie pagine a questi aspetti della produzione di Brentano, qui Brentano, cito dal testo già utilizzato, Conoscenza e moralità in Franz Brentano, Milano, 1968, pagine 290 e seguenti. Per Bausola, in proposito, Brentano presenta un carattere, di novità. In che senso? Qual è, la novità che, Brentano, qui, introduce? Relativamente al problema dell'origine storica ed ideale dello Stato, questa è la novità, la relativa novità che Brentano introduce. Va notato, secondo Bausola, anche se si deve poi precisare che non si tratta di una novità molto rilevante. Tale novità consiste nel tentativo di superare nella loro unilateralità le prospettive tradizionali, cioè le posizioni tradizionali antecedenti Brentano, che sul tema dell'origine dello Stato si contendono il campo. Lo Stato, osserva infatti Brentano, non è solo per natura. L'origine non è dovuta appunto a fattori puramente naturali, neanche per contratto, come ad esempio voleva Jean-Jacques Rousseau, né infine solo per invenzione. Esso, lo Stato, gli Stati, sorgono per tutte e tre queste ragioni e nessuna, per nessuna in particolare soltanto. Lo Stato è naturale, secondo Brentano, perché risponde ad esigenze naturali dell'uomo, bisogno di cooperazione, divisione del lavoro e così via, eccetera. Esso però non è naturale se per naturale si intende che esso sia reale da sempre, cioè connaturato, senza cooperazione consapevole, senza adesione libera dell'uomo. Terzo ed ultimo elemento. Esso è frutto di scoperta in quanto è soggetto di realizzazione consapevole da parte dei vari uomini, i quali pongono per i fini comuni certi atti che portano all'associazione statuale, ma non è oggetto di scoperta e considerazioni analoghe per Brentano valgono per il contratto. Se si intende la scoperta come frutto di un individuo o anche di più individui, i quali fissino un corpo, studino poi un sistema di mezzi e procedano infine razionalmente all'attuazione di quello scopo. Brentano sottolinea l'analogia fra la genesi dello Stato e quella del linguaggio. Anche il linguaggio, allo stesso modo, nasce spontaneamente per i bisogni di comunicazione che sono appunto naturali, secondo Brentano. Però anche il linguaggio, così come lo Stato, è frutto delle iniziative dei singoli, i quali tendono consapevolmente a scopi delimitati ed immediati, comunicare determinate cose, interloquire, entrare in relazione con altri in un dato preciso momento, in un dato e preciso contesto storico e non a piani generali riguardanti gli strumenti di comunicazione, poiché poi di fatto gli individui hanno scopi analoghi e li soddisfano con mezzi analoghi, si formano delle convergenze, delle regolarità con l'intervento dell'abitudine. E così è possibile stabilire a posteriori delle leggi che sono il pane dei grammatici, così come quelle dello Stato sono il pane dei giuristi, dei giureconsulti. Qualcosa di analogo per gli stessi motivi accade, secondo Brentano, per quanto riguarda la costruzione dello Stato, la genesi appunto storica dello Stato. Anche lo Stato è prodotto dalle iniziative dei singoli, senza che ci sia in vista, almeno agli inizi, una idea Stato che faccia da stella polare. È dall'incontro di scopi collaborativi delimitati dal loro accumularsi ed armonizzarsi che nasce lo Stato. Senza alcun disegno o contratto generale previo, non c'è un contratto generale previo, ma nasce appunto per soddisfare determinati bisogni, per soddisfare determinate esigenze di collaborazione e quindi di interscambio tra i vari cittadini, tra i vari uomini. E quindi agli inizi non c'è un progetto ben preciso, un disegno appunto teorico ben preciso, un contratto generale. Questo non significa per Brentano escludere e deprezzare il compito dei giuristi e dei filosofi del diritto, sia teoretico, sia dal punto di vista teoretico che contemplativo, è certo possibile proporre proprio per queste ragioni altri fini allo Stato, oltre quelli che di per sé soli gli individui singoli gli hanno attribuito. È possibile migliorare le situazioni esistenti, le istituzioni esistenti, modificarle, modificare i rapporti di forza e così via. E qui entra in campo appunto l'attività e il compito dei giuristi e dei filosofi del diritto, secondo Brentano. Per Brentano, qui continuiamo con l'analisi del testo di Brentano del 1952. Lo scopo principale dello Stato è di far sì, ancora una volta, che si realizzi il maggior bene pratico possibile. Questo è il compito, questo è l'intento fondamentale appunto dello Stato e a cui lo Stato deve tendere, ma non solo lo Stato, gli individui, le famiglie, ogni organizzazione umana deve tendere, deve avere come scopo ultimo la realizzazione del maggior bene pratico possibile. Con ciò non si intende dire, secondo Brentano, che lo Stato debba intromettersi in ogni questione, debba interferire e pronunciarsi su ogni questione, tanto che il diritto positivo non tocca molti altri ambiti, non tocca molti aspetti. Lascia fuori appunto dal suo campo di applicazione vari aspetti. Ma a questo punto, secondo Brentano, ci si può chiedere ed è giustificata il dubbio, è giustificata la domanda in che modo, come deve procedere lo Stato per realizzare il maggior bene possibile. Con quali strumenti? Qui Brentano sintetizza questo aspetto e le implicazioni di questo aspetto in tre punti, servendosi di tre punti riassuntivi. Primo, in primo luogo lo Stato, secondo Brentano, deve garantire la proprietà privata, non solo per quanto riguarda il possesso di beni materiali, ma nel senso più ampio del termine, nel significato più largo del termine, quindi libertà di azione, libertà di sfera di movimento, proprietà di una determinata sfera di movimento, di azione, eccetera. Secondo, Lo Stato non è, come pensava Hobbes, una pura e semplice agenzia di assicurazioni che deve garantire appunto sicurezza, ma deve provvedere anche all'uguaglianza di tutti davanti alle leggi.